Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Eccoci qui a Transfeminonda per la sesta puntata di questo palinsesto. Anche questa puntata la dedichiamo interamente alla resistenza palestinese e per questo abbiamo scelto come colonna sonora di tutta la nostra puntata di oggi la musica di Samaa Abdulhadi. Samaa Abdulhadi è la prima DJ e produttrice di musica elettrica dei territori occupati della Cisgiordania. Il suo è un messaggio universale che racconta la sua terra attraverso un tipo di techno originale e anche molto molto incisivo, secco e musicale allo stesso tempo. Abbiamo scelto questa colonna sonora proprio per ricordare chi sta soffrendo a Gaza ormai da molti giorni, da molte settimane, questa che non si può definire una guerra così come ci rimandano i media, ma una vera e propria punizione collettiva, un massacro, un genocidio. Di oggi le notizie appunto del fatto che sono stati colpiti 3 ospedali, continuano le violenze, le aggressioni, gli assassini anche in Cisgiordania. A Jenin ieri ci sono stati ben 8 morti. Si spara sulle autoambulanze, si spara sui medici, si spara sui pochi giornalisti che sono rimasti. Ascoltiamoci Samaa.
One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine. Give it up to Samaa. Woo!
Thank you.
con questo pensiero nel nostro cuore, nel nostro corpo, cominciamo questa puntata che parla appunto di violenza, parla di violenza patriarcale. Il titolo che abbiamo dato alla puntata è Lotto sempre, verso il 20 e il 25 novembre. E ricordiamo che il 20 novembre è il TDOR, la giornata della memoria delle persone trans che non sono più con noi, e il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza patriarcale. E l'8 novembre ci sono state in Italia, nel nostro paese, in moltissime città, in molti territori, tantissime azioni. Perché l'8 novembre? L'8 novembre è il giorno che è stato scelto da non una di meno per andare in piazza ogni mese, perché ogni mese l'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, l'Osservatorio per i dati del monitoraggio per il contrasto a femminicidi, lesbicidi, transcidi, infanticidi, suicidi di Stato e dell'odio sociale e puttanocidi, vengono appunto pubblicati dall'Osservatorio, ed è quindi il giorno in cui Non Una di Meno ha scelto di essere nelle piazze. In questo mese, l'8 novembre, ci sono state tantissime iniziative, anche molto diverse, ma accomunate da un'unica cornice. L'hashtag è stato Lotto sempre e molto più di panchine rosse. Iniziative ci sono state a Brescia, Cagliari, a Catania, a Cuneo, Firenze, a Messina, a Milano, a Padova, a Palermo, a Pavia, a Pisa, a Prato, a Reggio Emilia, a Roma, a Torino. E vogliamo proprio farvi ascoltare i racconti da queste piazze, e cominciamo con Roma. A Roma c'è stata un'iniziativa molto particolare in cui si è appunto unita la rabbia contro la violenza patriarcale a quella dell'attacco che c'è stato in questi ultimi mesi da parte della regione e da parte anche dell'ATAC a Luce Siesta. E quindi Luce Siesta ha deciso proprio di interpretare questa rabbia riportando al Campidoglio le panchine rosse, proprio per dire che questa lavata di faccia delle istituzioni, questo potremmo chiamarlo pink washing o comunque red washing delle panchine rosse, non ci serve assolutamente più, perché quello che ci serve sono invece stanziamenti precisi per finanziare quelli che sono i percorsi di uscita dalla violenza di genere, e soprattutto ci serve che Luce Siesta resti come punto di riferimento nella nostra città. Abbiamo raccolto da quella piazza, dal Campidoglio, dalla mattina dell'8, alcuni interventi. Il primo è quello di Daria, di Luce Siesta, che ci racconta appunto il senso di questa iniziativa.
E nominiamo le nostre sorelle uccise per essere grido feroce di lotta e non di lutto. Costruiamo insieme spazi di cura per uscirne più forti, non più pacificate. Guardate bene le maschere che indossiamo. Sono il simbolo della nostra capacità di generare spazi di sorellanza, case in cui ritrovarci, prenderci cura, pensare insieme, intessere relazioni, praticare quell'antiviolenza di cui vi riempite la bocca nelle date di rito. Ecco, in questo novembre ci sembra il caso più che mai di ricordarvelo. Prevenire, decostruire e contrastare la violenza di genere non è una cosa che si dice, è una cosa che si fa. Si fa insieme, mettendoci corpo, tempo, intelligenza collettiva. Si fa insieme in spazi femministi e trasfemministi, come Luce Siesta. Non è un caso che spazi così siano sottoposti a continui e feroci attacchi. Non è un caso che Lucia sia oggi per l'ennesima volta sotto un fuoco incrociato, che si nasconde dietro la neutralità delle procedure burocratiche, delle scelte obbligate, delle strettoie amministrative usate ad arte, per fornire una giustificazione retorica all'indifendibile idea di chiudere uno spazio così vitale. Non è un caso, è il patriarcato che ci vuole divise, fragili, sole. E infatti non è un caso neanche che uno spazio così ce lo siamo create da noi, a partire da un gesto di rottura e liberazione. Più che uno spazio, Lucia è un percorso collettivo di fuoriuscita dalla violenza. Non siamo disposte a rinunciarci. Di più, continueremo a moltiplicarci, perché sappiamo che la moltiplicazione dei luoghi di soggettivazione politica transfemminista è l'unica risposta efficace alla violenza di genere. In spazi così sono nati i centri antiviolenza, in spazi così continuano a vivere e migliorare. Da spazi così cambieremo tutto. Non ce ne facciamo niente delle vostre panchine, riprendetevele, ma soprattutto ascoltate, li sentite i tuoni, la sentite la marea che sale, è ora di rivoltare anche l'ordine del discorso. Qua le istituzioni siamo noi, siamo le istituzioni del femminismo e del transfemminismo, non ci servono riconoscimenti, ci radichiamo nei nostri corpi, nelle nostre relazioni, nelle nostre pratiche, nelle nostre genealogie. Ve lo diciamo quindi da istituzione a istituzione, non ci servono panchine rosse per il 25 novembre, ci serve Lucia in siesta, ci serve spazio, riprendetevi le panchine, magari fate di meglio quest'anno, stupiteci per una volta, ascoltate, prendete posizione, fate il vostro lavoro, oppure almeno spostatevi, smettetela di farci perdere tempo, che qua abbiamo da rifare il mondo.
Dopo l'intervento di Daria per Lucia Sesta è intervenuta Stefania del Fronte Murghero romano, Fronte Murghero che ha accompagnato tra l'altro questa presenza al Campidoglio con questo bellissimo slogan, se possiamo così chiamarlo, che ha portato in piazza anche al presidio che c'è stato sotto la regione. Che dice: senti questo tuono, senti la tempesta, tienti le panchine rosse, noi vogliamo Lucia Sesta. Ecco a voi Stefania.
Novembre è iniziato e siamo furiose. Novembre è iniziato perché siamo stanche e vogliamo continuare a lottare per ribadire che siamo stanche di tutto questo attacco che stiamo vivendo nei confronti dell'antiviolenza. Quando parliamo di antiviolenza, quello che ci donano sono simboli come le panchine rosse, oppure ci idealizzano come delle martiri, eppure non ci danno invece mai uno spazio in cui possiamo curarla l'antiviolenza, in cui possiamo creare la nostra autodeterminazione. Non ci danno mai uno spazio in cui possiamo sentirci liberi nei nostri corpi e nella nostra voglia di vivere, che sia di giorno che sia di notte. Purtroppo la strutturalità e la sistemicità della violenza patriarcale in questo momento la stiamo vedendo anche da parte delle istituzioni, che sa solo muoversi attraverso gli simboli e solo attraverso il nostro martirizzarci. Eppure le istituzioni che hanno una responsabilità politica, non ci stancheremo mai di ribadirlo, hanno anche la responsabilità di fare e di muoversi e di lavorare per supportare l'antiviolenza, antiviolenza che noi costruiamo con fatica giorno dopo giorno, creando spazi di sorellanza, creando spazi di cura, creando dei laboratori e delle elaborazioni politici di transfemminismo e intersezionalità. Ecco, abbiamo sentito i numeri di quello che manca e di quello che purtroppo ogni volta dobbiamo subire. 103 sono le persone che sono morte a causa della violenza patriarcale. Abbiamo visto questi numeri crescere, vediamo ogni volta questi numeri crescere e non sappiamo se sono di più, perché ci sono tantissime soggettività, non dobbiamo dimenticarlo, che continuano a subire la violenza patriarcale e ciò nonostante non sono né numeri né nomi. Ecco, noi ci ritroviamo qua per alzare quelle grida altissime e feroci per tutte le soggettività e donne libere e libere che più non hanno voce, per ribadire che l'antiviolenza non si tocca, che non ci bastano le panchine rosse e che quello che vogliamo con o senza di voi, miei cari signori e care signore che vi trovate in questi palazzi ogni volta vi riunite per non fare assolutamente nulla, noi lo faremo da solo, con o senza di voi, perché l'antiviolenza non si tocca. E se non sentite le nostre parole, sappiate che da questo momento in poi quello che sentirete sarà il tuono, sarà la tempesta, perché le partite rosse non le vogliamo più, noi vogliamo solamente luce e siesta.
E ascoltiamo ora l'intervento del collettivo Mariel di Roma 3.
Gli attacchi da parte della Regione Lazio e del Comune di Roma, che ad oggi si nasconde dietro la maschera di ATAC per lavarsi le mani delle proprie responsabilità, sono politici. Sono attacchi diretti contro un'esperienza che da sempre non fa della violenza di genere un semplice simbolo, ma ne riconosce la natura sistemica, la matrice culturale. Come Marielle, con le nostre sorelle ci impegniamo per costruire un'alternativa alla cultura dello stupro nella nostra università, costruendo lo spazio della consultoria, attraversando il centro antiviolenza di Ateneo, e oggi siamo qui a supportarci per rivendicare il bisogno di tutto questo per la nostra città e per i luoghi del sapere tutto. Con le tante cose da fare e la tanta violenza sistemica da combattere, Lucia non si è mai dimenticata dei luoghi di formazione. Ogni mese portiamo all'università un incontro orizzontale di confronto per dare consapevolezza, per trovare delle alternative insieme, per non lasciarci mai da sole. Noi lo vediamo sempre, lo vediamo quante chiamate al minuto arrivano e lo vediamo negli occhi delle nostre sorelle, il fuoco non spegnersi mai. Lo vediamo come ci vediamo e ci ascoltiamo. Mentre in questa città proliferano panchine rosse in ogni dove, gli spazi di resistenza alla femminista sono in grave pericolo, vengono chiusi, smantellati, sgomberati. Vi sono panchine rosse anche nei cortili delle questure, fuori dagli edifici del potere, gli stessi luoghi che operano la repressione nei nostri confronti e operano repressione nelle esperienze di contrasto alla violenza patriarcale, perché sono i primi in cui questa si consuma. Non ci deve stupire dunque il fatto che il sesto municipio abbia accolto una protesta di legge a iniziativa popolare, tra l'altro ben visibile nel CEO del Comune di Roma, che propone di introdurre nella legge 194 l'obbligo di ascoltare il battito del feto prima della procedura di interruzione volontaria di gravidanza. Tutto questo non ci deve stupire, ma ci fa rabbia. Senza luce e siesta, Roma 3 sarebbe un posto meno sicuro. Noi non avremmo uno spazio di confronto e condivisione. Se Lucia non ci fosse, molte delle cose che abbiamo fatto in questi anni non sarebbero potute succedere. E siamo qui oggi per restituire solo un po' della cura che Lucia ogni giorno dà alla città.
E subito dopo, alla fine di questa azione, abbiamo raccolto queste parole da parte di Simona di Luce Siesta, che ci commentava appunto l'azione che c'è stata in Campidoglio l'8 novembre. Basta panchine rosse, ridateci Lucia.
La forza con cui siamo venuti qui stamattina.
E come ogni 8 del mese in tante città si scende in piazza, anche perché è la data in cui appunto l'osservatorio ci dà i dati del mese di femminicidi, transcidi, puttanocidi, eccetera. Ed è anche a 15 giorni più o meno dal 25 novembre e siamo venute qui al Campidoglio come simbolo di tutte le istituzioni che ogni 25 novembre installano panchine rosse, mettono scarpe rosse, per dire che quest'anno noi vogliamo molto di più di panchine rosse, vogliamo dei fatti concreti, perché l'antiviolenza non si dice, si fa, e si fa ascoltando e facendola insieme a chi sta sul campo ogni giorno, e ai movimenti, a chi sa che come si fa l'antiviolenza, ma soprattutto siamo per dirgli che quest'anno vogliamo luce e siesta salva, ma vogliamo che si ritiri la costituzione di parte civile ai danni di una delle attiviste della Casa delle Donne Luce e Siesta. Vogliamo appunto raccontare non solo alle istituzioni ma a tutta la città che il movimento femminista e transfemminista è l'unico che sta raccontando quello che succede in questo paese, quello che succede in tutto il mondo, perché noi oggi siamo in una condizione di guerra permanente, di guerra nel nord e nel sud del paese, di guerra sui nostri nostri corpi di guerra sulla terra. Ecco, noi pensiamo che invece abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno intanto di pace e abbiamo bisogno che la violenza sui nostri corpi finisca e può finire soltanto se ci sta un cambiamento sociale, politico e economico. Noi combatteremo per questo e lo faremo oggi e lo faremo domani e lo faremo il 25 novembre e oltre.
Qual è l'atto concreto che potrebbe fare il Comune di Roma rispetto al 25 novembre e rispetto a una presa di posizione, un posizionamento preciso dalla parte di Lucio Siesta?
Potrebbe ritirare la Costituzione di parte civile, ecco, questa è la cosa che potrebbe fare, e l'altra cosa che potrebbe fare è aprire un tavolo con la Regione Lazio per dire a Lucio Siesta ci pensiamo noi, insieme a Lucio Siesta.
Grazie mille Simo.
Dalle città dell'8 novembre che hanno appunto riempito le piazze, le strade in forme completamente diverse, ma ripeto, unite dallo stesso grido, lotto sempre molto più di panchine rosse, ascoltiamo appunto alcuni racconti, ascoltiamo Simona da Palermo.
Ciao a tutti. Tutti e tutto, sono Simona di Non Una di Meno Palermo. Ieri sera, in occasione dell'8 novembre, che come sappiamo è la giornata in cui l'osservatorio pubblica i dati relativi ai femminicidi, i lesbicidi e i transicidi, che quest'anno credo siano almeno 103, e abbiamo organizzato una passeggiata rumorosa per le vie della nostra città. La passeggiata rumorosa è una pratica per noi piena di significato, perché ci permette di agire le strade con i nostri corpi che urlano il nostro tirissino, tirissino alla società eteropatriarcale che non ci permette di vivere le strade e la città in sicurezza e con tranquillità e senza paura. La passeggiata è iniziata dal porto turistico della Cala, un posto per noi simbolico, pieno appunto di significato, perché è lì che si è consumata la violenza di gruppo che è diventata purtroppo famosa a livello anche nazionale, ed è lì, è da lì che abbiamo fatto partire le altre passeggiate organizzate in risposta e in solidarietà alla vittima di questa violenza. Avevamo timore all'inizio che quest'ultima passeggiata non sarebbe stata partecipata come le altre, perché L'indignazione cittadina si è un po' spenta in questi mesi che sono passati, ma ci siamo dovute ricredere con gioia perché in realtà la partecipazione c'è stata. Da lì abbiamo percorso alcune strade della nostra città che di solito sono piene di locali, piene di ragazzi e turisti, e appunto facendo rumore con i nostri corpi e urlando i nostri cori con la musica e il megafonaggio. E da lì siamo arrivati a Piazza Sant'Anna, che era appunto il punto di arrivo dove abbiamo lasciato spazio ad alcuni interventi, e abbiamo deciso di dedicarne uno alla lettura del comunicato che hanno scritto le persone della comunità queer, che ha scritto la comunità queer palestinese a Gaza. E abbiamo lanciato appunto come era l'obiettivo della passeggiata, il corteo cittadino che sarà il 24 novembre a Palermo, appunto, e quello nazionale che quest'anno sarà sia a Roma che a Messina. Un saluto a tutti, con rabbia amore, una di meno Palermo.
E adesso va a Pisa con Maria Sole.
L'8 novembre a Pisa abbiamo organizzato la nostra terza passeggiata arrabbiata, una passeggiata che, come le precedenti, ha attraversato tutti gli spazi della movida cittadina e che ci ha permesso di portare in piazza innanzitutto i contenuti e le rivendicazioni che porteremo in piazza anche il 25 novembre a Roma. Abbiamo tappezzato gli spazi cittadini con frasi che abbiamo scelto perché mettono in evidenza tutta la piramide su cui si basa la struttura patriarcale che vede all'apice il femminicidio, ma che in realtà si dirama nelle nostre vite in tante forme diverse. E abbiamo fatto un'azione anche sul ponte principale della città, abbiamo riattaccato i 103 nastri delle vittime di femminicidi, lesbicidi e transicidi dall'inizio del 2023 ad oggi, perché i precedenti erano stati strappati, tolti dal comune, e quindi noi li abbiamo rimessi e abbiamo lasciato una frase sul ponte per ricordare che non ci stanno facendo uno sgarbo e ci stanno ammazzando. E con la rabbia e la voglia di riprenderci i nostri spazi, quindi abbiamo ripercorso la nostra città per lanciare la mobilitazione a Roma il 25 novembre.
E abbiamo poi Pamela da Brescia, sempre dall'8 novembre in piazza.
L'8 novembre a Brescia siamo scese in piazzetta Nonna di Meno, già piazzetta Bell'Italia, adiacente alla piazza della Loggia, la piazza antifascista della città, per ricordare le donne vittime di femminicidio. Abbiamo gridato i loro nomi, accompagnate dal suono di un tamburo, ricordando che dietro ogni nome c'è una storia che è stata stroncata dalla violenza patriarcale, da uomini che non hanno accettato la scelta di autodeterminazione di queste donne. In seguito abbiamo fatto un intervento che ha lanciato il 25 novembre l'importanza di partecipare con tutte le modalità per la partenza da Brescia e in ultimo abbiamo portato un intervento sulla giustizia, in particolare sul caso del uomo bengalese che è stato assolto a Brescia con un'articolata vicenda giudiziaria che trovate analizzata sul blog dell'Osservatorio contro la violenza di genere di Nonna di Meno, nella quale quest'uomo appunto prima è stato assolto perché la violenza fa in qualche modo parte della cultura del paese da cui viene e in seconda istanza perché i casi di violenza da lui perpetrate non erano abbastanza per essere ritenuti una costante della relazione con la moglie. La moglie ha preso pubblica parola per denunciare appunto la discriminazione e l'ingiustizia alla quale era in oggetto e ne abbiamo ritenuto molto importante nel nostro presidio della piazza dell'8 del mese dare parola a questa donna, ribadire appunto la violenza che viene perpetrata anche dai nostri tribunali, quella forma di violenza giudiziaria giudiziaria o di vittimizzazione secondaria, come spesso viene chiamata, che non è più tollerabile. Quindi questo per lanciare anche il corteo nazionale del 25 novembre, per ribadire appunto che l'autodeterminazione sulle nostre vite, sui nostri corpi spetta a noi, e che l'arma più potente che abbiamo come arma di sorellanza è quel sorella io ti credo, che dà sostegno appunto alle donne che scelgono anche di denunciare e che purtroppo non trovano poi una giustizia, la giustizia che si aspetterebbero. E questi contenuti sono gli stessi che abbiamo intenzione di portare alla manifestazione di Roma, alla manifestazione di Messina il 25 novembre.
E ascoltiamo proprio da Messina Fabio.
Come collettivo femminista Non Una di Meno Messina abbiamo deciso di organizzare un'assemblea mercoledì 8 novembre a Piazza del Popolo per riprenderci uno spazio che al momento è in mano al patriarcato. Questo spazio è comunemente conosciuto come Piazza Lo Sardo e qui si consumano, confermato dalla voce di popolo purtroppo, molestie a danno di donne e ragazze sotto lo sguardo tacito di uomini imbevuti di privilegio che spesso, e anzi ogni giorno, bazzicano per la piazza, padroni di una città dove la violenza di genere e i femminicidi sono sottovalutati ed invisibili. L'assemblea si è poi trasformata in una camminata femminista rumorosa lungo le strade di Messina per mostrare solidarietà alle nostre sorelle e mostrare che esiste pure il femminismo a Messina. Il percorso è terminato davanti ad una banchina rossa, simbolo del pinkwashing delle istituzioni messinesi, abituate a dipingersi come benevole e attente, per poi ignorare la violenza di genere. L'obiettivo dell'assemblea che abbiamo indetto è comune al corteo nazionale del 25 novembre, gemellato con Roma, ovvero riprendersi più spazi e renderli inclusivi e sicuri per tutte le soggettività discriminate, dalle donne alle persone queer, dai palestinesi a quelli disabili, dai poveri agli immigrati.
Chiedo scusa, ma prima ho detto che l'audio di Pisa era di Maria Sole, invece era di un'altra compagna di Non Una di Meno che si chiama Viola e che ringrazio. Ma mi è arrivato questo messaggio da Non Una di Meno Pisa dicendo che comunque siamo sempre tutti insieme. E le ringrazio molto per questo racconto. E adesso ascoltiamo Alice che ci racconta della passeggiata rabbiosa da Milano.
Ciao, siamo qui dall'assemblea di Non Una di Meno Milano. Siamo qui oggi nel quartiere di Porta Venezia insieme a Marcione e a Stati Generali per questa passeggiata arrabbiata. Siamo in 200, siamo arrabbiatissimi ma anche piene di gioia e di creatività. Si sta svolgendo ora la sfilata di voguing in via Tadino. Siamo qui con i nostri corpi per dire che questo storico quartiere queer ci appartiene come ci appartengono le vite degli migranti che lo attraversano, che lo hanno vissuto e che continuano a viverlo. Siamo qui per ribadire che la violenza sui corpi è sistemica e non si può trattare come un tema di sicurezza. Il 25 novembre anche noi saremo a Roma con la nostra rabbia, però adesso continuiamo a ballare. Tutto il 25 aprile a Roma!
Grazie Alice per questo racconto, come sempre molto appassionato. E l'ultimo racconto che abbiamo raccolto è quello di Cagliari.
Da alcuni anni, come nodo di Non Una di Meno Cagliari, abbiamo preso l'abitudine di incontrarci in una piccola piazzetta del centro storico di Cagliari, intitolata Maria Lai. Un artista che ha lavorato moltissimo a indagare e a restituire in varie forme artistiche le relazioni tra le persone di una comunità e quelle tra la comunità e l'ambiente naturale. Un artista che anche per questo motivo ci è molto cara e che è venuta a mancare da alcuni anni. Abbiamo rinominato la piazzetta Piazza Non Una di Meno. E lì ci troviamo ogni 8 del mese per ricordare e nominare le persone uccise e gridare la nostra rabbia contro i femminicidi, i lesbicidi e i transicidi. Eravamo lì anche l'8 novembre. Come ogni 8 del mese abbiamo scritto su dei nastri fucsia i nomi e l'età delle donne e delle persone trans uccise e li abbiamo appesi agli alberi come segno tangibile della nostra rabbia e del nostro amore per le donne e le persone trans uccise e come segno tangibile della nostra volontà di lottare contro la violenza patriarcale sulle donne e sulle libere soggettività. Un cartello, anch'esso appeso all'albero, esplicita il senso della nostra azione, in modo che chi passa capisca il simbolismo. Abbiamo riscontri del fatto che la comunicazione viene notata e che il messaggio viene compreso.
E ci ascoltiamo ancora un brano, sempre dalla raccolta di Sama Abdulhadi, con il nostro pensiero a Gaza e alla Cisgiordania, alla Palestina libera. Come abbiamo ascoltato, moltissimi dei racconti, degli interventi del compagno che appunto ci hanno mandato i loro racconti dalle loro città si rifacevano appunto al fatto che l'osservatorio pubblica all'8 di ogni mese questi dati. Per le persone che ci stanno ascoltando vogliamo anche ricordare che l'osservatorio ha appunto un sito a cui si può accedere e che viene aggiornato all'8 di ogni mese. Per accedere, per trovare questo sito basta digitare osservatorionazionale.nonunadimeno.net, quindi è molto semplice. E normalmente in questo sito, appunto, oltre all'elenco e alle informazioni che raccogliamo come osservatorio ad ogni mese, vengono pubblicati anche degli articoli. L'8 di novembre sono stati appunto pubblicati 3 articoli, uno che si intitolava La prossima volta non può toccare a me, né a nessun'altra persona. E in questo articolo appunto si parla, oltre a partire appunto dal concetto che è stato espresso anche da altri interventi, cioè che la violenza di genere non è un'emergenza, ma è assolutamente strutturale a questo sistema patriarcale e capitalista, basato appunto su gerarchia, su potere, su dominio. E non sono diversi questi agiti sulle persone rispetto, per esempio, alle pratiche di colonizzazione, alle occupazioni, all'estrattivismo, allo sfruttamento e all'uso dei corpi viventi e della terra stessa per il profitto, per i profitti. Quest'anno, nel 2023, ci sono stati 103 tra femminicidi, transcidi e puttanocidi. Tra l'altro, 100 femminicidi, i tre transcidi che abbiamo appunto raccolto come dati, ma anche come storia, di questi tre transcidi, due sono stati archiviati molto velocemente come suicidi. Questa è una cosa che succede molto spesso nel caso appunto si tratti da persona trans, oltre ad essere le notizie estremamente brevi, molto spesso non c'è neanche il cognome, molto spesso invece del nome queste persone vengono identificate come il trans o la caduta trans o l'uomo con la parrucca. In modo veramente spregiativo e senza alcun rispetto. E in più ci sono anche 4 persone la cui morte è ancora in fase di accertamento. La cosa poi abbastanza importante è che ci sono almeno 15 tentati femminicidi e almeno 3 e almeno 6 le persone coinvolte e uccise perché presenti al momento del femminicidio. Ecco, anche di questo si parla nell'articolo dell'Osservatorio, perché molto spesso non si pensa né alle persone che vengono coinvolte né alle persone che restano. Le persone che restano sono le persone che poi vivono questa violenza per tutto il resto della loro esistenza. Molto spesso, anzi quasi sempre, per loro dal punto di vista istituzionale non è previsto un appoggio né economico, molto spesso sono le famiglie a prendersene cura. Ed è un altro aspetto importante dei femminicidi, dei transcidi, dei puttanocidi, il fatto che ci sono altre persone coinvolte oltre le persone che non ci sono più. E in questo articolo, tra l'altro, le persone che fanno parte dell'osservatorio ci rimandano anche tutta l'emotività, la tristezza con cui lavorano a questi dati. E uno potrebbe chiedersi, una persona potrebbe chiedersi, no, come è possibile che persone siano costantemente, quasi quotidianamente, a leggere articoli su questa violenza, a sentire questo dolore continuo. Quello che c'è scritto nell'articolo è proprio questo: quello che ci motiva, dicono dall'osservatorio, è la resistenza e la forza con cui ogni persona, che ora non c'è più, ha lottato per sottrarsi a quelle norme di genere imposte dal nostro sistema, dai ruoli di sottomissione, per affermare la propria libertà e la propria autodeterminazione, il proprio desiderio di liberazione dalle gabbie reali o virtuali. E queste persone non ci sono più, perché ci sono persone che le hanno considerato loro oggetto, possedimento, terreno di potere, di conquista, di sottomissione. Persone che incarnano la lunga mano armata del patriarcato con la licenza di infliggere pene di morte extragiudiziale a chi non sta nei binari decisi. Andiamo con un po' di musica. E se la giustizia punitiva ha fallito, se non basta il carcere a fermare la mano degli assassini, ecco, forse è il caso di fare delle analisi su quello che sta succedendo. Una di queste analisi è stata proprio fatta da Marta e Laura, che fanno parte dell'osservatorio e che hanno scritto l'articolo che è stato pubblicato nel sito sul femminicidio di Concetta Marocco, un femminicidio che ha provocato abbastanza scalpore e molti interventi a proposito appunto del braccialetto elettronico e di come le istituzioni rispondono alle situazioni di denuncia. Ascoltiamo Marte.
Ciao, sono Marte e con Laura abbiamo scritto l'articolo Femminicidi di Stato. Il caso che siamo andati a descrivere è il caso di Concetta Marruocco, 94esima vittima di questo 2023, e che ha destato diverse perplessità. È stato un caso trattato dalla cronaca, è stato per settimane messo l'accento sul dispositivo elettronico malfunzionante e quindi tutto il focus era sul dispositivo elettronico. Negli 7 mesi che intercorreranno dalla denuncia che Concetta fa contro il suo abuser e il giorno in cui verrà uccisa, intercorrono 7 mesi. A metà marzo Concetta denuncia il suo abuser. Da lì viene messa in protezione, il suo posto di lavoro viene conservato, quindi attivato ciò che nei contratti nazionali per quanto riguarda il percorso di fuoriuscita di genere, e quindi la conservazione del posto di lavoro più lo stipendio, e quindi tutto è esattamente come descritto nell'iter della legge 62 del 2019, ossia codice rosso. E viene attivato tutta una serie di tappe in cui Concetta riesce a mettersi in salvo. Il 21 agosto Concetta rientra a casa, riprende il posto di lavoro. Concetta è un'infermiera, lavora all'ospedale di Matelica, in provincia di Macerata, nelle Marche, e il 13 settembre inizia il processo per quanto a carico del suo abuser, e viene dal giudice messo il dispositivo di restringimento, il braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico ha parecchi problemi. Vengono fatte diverse segnalazioni da Concetta, dallo sportello antiviolenza, dai familiari di Concetta, dal figlio stesso, ma nessuno interviene. Passerà un mese, esattamente un mese, dall'udienza e dall'applicazione del restringimento alla sua morte. Quindi diventa un femminicidio di Stato. Questo perché Concetta, nonostante lei abbia denunciato, nonostante lei abbia attivato il percorso di fuoriuscita, sia andata in una casa rifugio, nonostante che lei abbia applicato tutto, esattamente fatto tutto ciò che viene descritto nella legge 62 del 2019, il codice rosso, Concetta non viene ascoltata, non viene creduta, non viene neanche messo un restringimento ulteriore per quanto riguarda l'effrazione che continuamente fa il suo ex. Concetta se lo ritrova alle spalle, dietro casa. Il vicinato stesso si attiva ogni volta che vede il suo ex. Insomma, la comunità reagisce, fa scudo a Concetta. Concetta deve vivere, perché lei fa esattamente tutto, ed è questa la rabbia più feroce che c'è stata il giorno del suo funerale. Perché Concetta, come dice appunto l'operatrice dello sportello antiviolenza, doveva e poteva stare viva oggi, non doveva morire. Quando Concetta viene ascoltata dal giudice, Concetta racconta tutto. Quindi Concetta vuole vivere. E non solo, trova il coraggio di dire esattamente quello che per 20 anni ha subito. Quindi lei sa che in quel momento ha la protezione, si fida, infatti viene tradita esattamente da tutta la filiera, perché non viene ascoltata, perché non vengono effettuate le restrizioni ulteriori e perché non vengono neanche effettuati dei controlli, perché se più e più volte viene segnalato, allora non si spiega perché Concetta ancora deve avere intorno il suo ex. E non è una volta, viene fatto più volte all'interno di un mese, solo un mese. Il suo ex, la sera del 13 ottobre, dopo essere stato in ospedale per essersi sentito male, va da Concetta, è furibondo perché Concetta si è permessa di dire esattamente quello che lui gli faceva per 20 anni. Concetta viene uccisa la notte alle 4 del mattino con 40 coltellate ed è lo stesso figlio che è nella stanza a fianco ad attivare i soccorsi. Immediatamente nei giorni successivi è un tantan fra tutte le persone che sono nel circondario. La rabbia immensa di come una donna, nonostante avesse fatto tutti i passaggi, gli step per quanto riguarda la prevenzione, non sia stata minimamente ascoltata. E quindi sì, è un femminicidio di Stato, perché se il 15% delle donne che denunciano vengono uccise, allora è un femminicidio di Stato. Ed è esattamente quello che noi chiediamo. Se abbiamo un dispositivo di legge e ci dobbiamo attenere la legge e c'è tutta la campagna per quanto riguarda il denunciate, ma se non vengono ascoltate è totalmente inutile. Abbiamo delle leggi scritte completamente disattese e vuote, perché la giustizia è patriarcale. La giustizia non ascolta assolutamente le donne, perché viene messo un dispositivo elettronico che ha una copertura completamente sfalsata sul territorio. La copertura di rete viene affidata a Fastweb 3 anni fa. Lo Stato dà in appalto a Fastweb il braccialetto, la copertura di rete del braccialetto elettronico, ma ci sono diversi casi, 7 per quanto riguarda la cronaca, dove il malfunzionamento del braccialetto elettronico viene segnalato a Fastweb e ovviamente al governo. Quindi tutto l'impianto dell'articolo di legge della 122 è completamente disatteso. Perché affidarsi completamente alla prevenzione e alla messa in sicurezza delle donne per quanto riguarda la fuoriuscita della violenza di genere a un braccialetto che è malfunzionante? La copertura non c'è in tutta Italia e quando viene segnalato non si sa come mai non viene registrata le anomalie del caso. Quindi ritorniamo al punto di prima, ossia le donne sono in balia dei loro aggressori, sono in balia dei loro abuser e sono in balia dei loro assassini. Ecco, se in tutto questo lo Stato non ascolta le vittime e non sente il peso delle morti di femminicidi, allora è lo Stato colpevole dei femminicidi di Stato.
Ringraziamo Marte Laura per questo intervento. Tra l'altro vi ricordiamo appunto che tutto l'articolo che ha sintetizzato adesso Marte in questo suo intervento è sull'osservatorio, sul sito dell'osservatorio. E vogliamo anche dire che questo mese, insieme a questi due approfondimenti, c'è anche un articolo che è stato scritto da Non Una di Meno Brescia, che tra l'altro avete sentito, no, nell'audio sull'iniziativa dell'8 novembre da Brescia, avete sentito appunto Pamela che rimandava a questa situazione. E Non Una di Meno Brescia ha mandato questo intervento che appunto approfondisce quello che è successo in provincia di Brescia. E un caso giudiziario molto recente che ha avuto risonanza nazionale e che proprio relativo si collega anche al discorso che faceva Marte rispetto alle denunce. Non a caso appunto il titolo dell'articolo è Sorella, io ti credo, perché in questo caso c'è appunto una denuncia di violenza domestica di una donna bengalese nei confronti del suo ex marito, che non viene in assoluto tenuto conto dalla sentenza poi che leggeremo. Allora, vogliamo innanzitutto cominciare con le parole di questa giovane donna che nel 2019 trova il coraggio di denunciare gli abusi del marito e che commenta a anni di distanza dalla sua denuncia quella che è stata poi la proposta di assoluzione proposta dal pubblico ministero. La sua rabbia è appunto in queste parole. Lei dice: dov'è la giustizia e la protezione tanto invocata per le donne, tra l'altro incoraggiate a denunciare al primo schiaffo? Oppure il fatto che io sia una bengalese tra tante mi rende di meno valore davanti a questo pubblico ministero? E aggiunge: sono stata trattata da schiava, picchiata, umiliata, costretta al totale annullamento con la costante minaccia di essere riportata definitivamente in Bangladesh. Inoltre, consideriamo che l'ex marito le aveva imposto anche di abbandonare gli studi dopo la prima gravidanza, costringendola a vivere per anni segregata in casa. Perché questa denuncia ha fatto tanto scalpore? Perché un mese fa il pubblico ministero, suscitando ovviamente la disapprovazione generale e conquistandosi anche l'interesse dei media, ha chiesto l'assoluzione di quest'uomo e giustificandola con, apro virgolette, i presunti maltrattamenti erano il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge, chiuse virgolette. Ora, a parte che tutte le violenze sono il frutto di un impianto culturale patriarcale che ci unisce, è veramente vergognoso pensare che la proposta di assoluzione possa essere determinata da questa motivazione. Probabilmente lo stesso pubblico ministero, dopo appunto gli interventi che ci sono stati, le rimostranze rispetto a questa motivazione, ha modificato, no, la motivazione. Il 17 ottobre, infatti, il Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di assoluzione del pubblico ministero Antonio Bassolino e scagionato l'uomo di origini bengalesi, Hassan Imrul, dall'accusa di maltrattamenti sulla moglie con la formula: il fatto non sussiste. Allora, è stata riformulata la motivazione e questa volta la richiesta di assoluzione è stata determinata dal fatto che il fatto non sussiste. E sappiamo perché il fatto non sussiste? Poiché, dico sempre parole tra virgolette, poiché il reato di maltrattamenti contestato difetta del requisito dell'abitualità. Allora, questo significa che una violenza come prima violenza non rappresenta assolutamente un reato, perché deve essere abitudinaria. Vorremmo sapere quante volte bisogna che un abuso, una violenza venga perpetrata per essere riconosciuta in quanto tale. Quindi per la legge, per i suoi interpreti, se la violenza non è abituale non esiste, non è tale la denuncia. Le denunce delle donne e della sua legale sono parole al vento, non corrispondenti a dei fatti reali. Alla notizia dell'assoluzione, l'avvocata Valeria Guerrisi, che difende la donna, ha dichiarato: ancora violenza senza tutela, le donne maltrattate finiranno per non denunciare più. E queste parole sono pietre per quel tribunale, per quel pubblico ministero e per tutte le istituzioni del nostro paese. Ricordiamo inoltre, ed è veramente con questo chiudiamo questa puntata, che la Corte Europea del Diritto dell'Uomo ha sanzionato innumerevoli volte l'Italia per il suo perseverare nella gestione dei processi in modo apertamente patriarcale. Anche questo, tra virgolette. Grazie per l'ascolto.